Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a chiunque ci segue in diretta stasera o a chi vedrà o ascolterà questa chiacchierata negli anni a venire. E io sono Giulia, come sempre sono qui che presento il Cursed Lounge, che è il mio spazio per chiacchierare di cose varie ed eventuali. E con me c'è nuovamente Francisco.
Sono sempre qua, ragazzi, abbiate pazienza.
Di fianco a un culetto di idolo dorato
Parliamo di idoli.
e Alessandro dei genitori di ruolo.
Ciao a tutti, eccomi qua.
Noterete che no, con noi non c'è Chiara, purtroppo non stava molto bene, quindi non è potuta essere dei nostri. Ma abbiamo comunque due persone che ci rendono questa discussione comunque autorevole. Di cosa parliamo stasera? Stasera si parla di divi e idol. Ho aggiunto gli idol soltanto perché vorrei fare dei parallelismi sulla questione della fama e anche perché sono da alcuni anni nel baratro bellissimo del K-pop, quindi visto che mi piace parlare di cose allegre e di cose che mi ossessionano, come il gioco di ruolo, ho detto uniamo i due argomenti. Ora, Divi,
Divi.
c'è stato un po' di dubbio all'inizio su come intitolare la puntata perché solitamente come dire, si usa il femminile, nel senso diva, per definire una donna famosa che però ha anche, diciamo, anche delle connotazioni negative a volte. Cioè viene usato sia per donna famosa, ma così famosa da essere iconica, ma allo stesso tempo da una donna che si comporta, come dire, in maniera pretenziosa. Ho voluto usare il maschile per il semplice fatto che spesso e volentieri, in diversi ambiti, non solo il gioco di ruolo, ci sono uomini principalmente che vengono messi su un piedistallo e qualunque cosa dicano viene presa come una verità assoluta e, come dire, idealizzati, anche quando magari quelle stesse persone non vogliono questo. Mi piacerebbe parlarne perché nel mondo del gioco di ruolo, che non è avulso dalla nostra società, e la nostra società tende ad adorare queste figure, a mettere certe persone su un piedistallo e a renderle dei simboli, più che dei semplici esseri umani che possono anche dire delle gran stronzate. Visto che nel gioco di ruolo succede. Succede molto facilmente. Basta pensare ad esempio a come viene spesso raffigurata, diciamo, la figura del master che in base alle persone con cui parli, il master perfetto ha delle caratteristiche completamente diverse, è tutto e niente allo stesso tempo. Quindi vorrei intanto chiedere a Francisco, che non vedeva l'ora di partecipare a questa chiacchierata, in che modo hai visto nascere queste figure di divi all'interno del gioco di ruolo e se hai visto tipo dei pattern in cui le persone piano piano diventano più che una figura autorevole, qualcuno che viene reso quasi una bestia mitologica.
Beh, intanto non vedevo l'ora perché è una roba controversa con cui abbiamo a che fare. Ovviamente le cose controverse sono le più divertenti, però è anche una cosa, come dicevi te, con cui abbiamo a che fare giornalmente nell'ambiente del gioco di ruolo, quello più social, diciamo. Anche oltre al fatto che in piccolo, con i master sono dei piccoli, dei mini divi, effettivamente, molto spesso. che si ha nell'ambiente singolo magari di una città. Io mi ricordo a Genova ogni tanto si sentiva parlare di questo, ah, quel master è bravissimo, ci devi giocare, e quello diventava una sorta di divo prima delle ante litteram, prima del social network. Però effettivamente ci sono varie figure che lo sono diventate, soprattutto su Facebook, Instagram e roba del genere, proprio grazie a certe cose, come dicevi te, certi pattern. Beh, innanzitutto la cosa è soprattutto una presenza molto, essere molto presenti online. Quello sicuramente, anche grazie agli stessi algoritmi, banalmente, chi scrive molto, chi è molto presente negli ambienti social, viene sempre di più evidenziato. Ci sono persone che sono molto conosciute anche senza essere considerate dei divi, semplicemente perché sono molto presenti nelle discussioni e quant'altro. I cosiddetti divi, che sono un po' messi sul piedistallo, di solito io direi che tendono a non sempre a parlare molto di sé, anche se c'è questa cosa, che si tende a parlare molto di sé più che del resto. E poi banalmente sono quelli che o hanno scritto cose, hanno fatto, che ne so, hanno scritto dei giochi, hanno scritto supplementi famosi e o così via, oppure a volte banalmente hanno fatto un podcast, hanno fatto dirette streaming, campagne in diretta, roba del genere, quindi persone che sono molto attive anche sotto questo punto di vista, direi, e che tendono a avere almeno un po' di carisma, secondo me. E questo fa sì che la gente gli vada, ascolti molto, a volte. In maniera, cioè, nel senso, queste persone dicono cose giuste, a volte dicono anche minchiate, come hai detto te prima. E questo succede spesso, purtroppo, che la gente le dia rette, le ascolti a prescindere da quello che dicano. E poi c'è il fenomeno, chiaramente, di quelli che vanno a difendere a spada tratta il proprio autore preferito e così via. Il proprio divo.
Ok. Ok, allora,
Butto la palla
Alessandro,
al mezzo.
così la palla in
Sì,
mezzo, così.
sono
Alessandro,
io. Sì.
tu come Francisco, che ormai è un po' ovunque come figura OSR, che anche persone insospettabili lo conoscono. Nel senso, io ho sentito gente che dice: sì, ma sì, conosco Francisco. E
Ok.
c'è
Ok.
anche
Era
la
una
questione.
finanza.
Anche la guardia di finanza, esatto.
Francisco, ci teniamo a dire: Francisco, tutto questo lo fa su via volontaria. No, questo video non è sponsorizzato.
No, esatto. Verso le mie tasse, pago la Tari.
Anche la SIAE. Quello che volevo dire, tu che fai parte di genitori di ruolo, che comunque cerca di essere presente in diversi eventi e in diversi modi, e spesso e volentieri quello che capita, soprattutto con alcune associazioni dove magari c'è una persona che più, diciamo, fa da frontman, che magari la persona che viene di solito mandata in via social o a fare conferenze o cose del genere, e viene spesso e volentieri inizia a essere identificata l'associazione con quella persona. Diciamo che anche non volendo può iniziare a succedere questo, nel senso che diventi, come dire, un divo perché le persone vedono solo te e pensano che tu sei la punta di diamante di tutto un movimento.
Sì, ecco, questo è vero. È una cosa che può succedere. È una cosa che in realtà io sono sempre stato abbastanza contrario. Perché ho sempre detto, non mi sono mai presentato come Alessandro Savino, il bellissimo master che potete vedere, ma in realtà ho sempre detto, sì, sono genitore di ruolo, sono uno dei fondatori, bla bla bla, però E il problema maggiore è che spesso vado io. Io cerco anche di mandare avanti gli altri perché voglio meno rotture di scatole e giocare di più, però poi dopo, diciamo, anche per poter partecipare e portare un punto di vista dobbiamo farlo, quindi cioè vogliamo farlo, e quindi qualcuno deve andare, qualcuno che magari quando parla non si toppina, qualcuno che ha un po' di, come ha detto anche Fra, carisma, che io non mi sono mai definito uno col carisma, sempre definito con la destrezza alta, e quindi e niente, sostanzialmente è vero. Tu quando hai un'associazione, quando hai un gruppo e ti presenti a destra manca, spesso e volentieri può servire un frontman, perché un punto, qualcuno con cui converge tutti gli interessi, che sappia tenere un attimino a bada con chi stai parlando, con chi è a che fare, è necessario, perché sennò si creerebbe il caos. Quindi essere anche una volta un pochino da filtro, perché se no iniziano tutti a chiederti, parlare, volere, eccetera, così, però le forze sono limitate, e innanzitutto se iniziamo a parlare tutti, poi quando iniziamo a mettere insieme tutto viene fuori un macello. A volte è più importante riuscire a capire cosa vedere, cosa fare, prendere delle decisioni. Da noi generalmente le decisioni vengono poi prese da tutti, perché io non voglio fare il decisionista, ecco, anche se molti mi dicono no, facciamo quello che dici, no, non è così, non è questa l'idea su cui abbiamo fondato Genitori di Ruolo, perché se no facevo Alessandro Savino che parla di giochi di ruolo per bambini, coi ragazzini, eccetera, non è questo. Infatti ho sempre cercato di commentare gli altri, andate dove vi chiedono ospiti, a fare sessioni o altro, perché è giusto così, portiamo tutto quello che siamo noi, non solamente quello che posso dire, fare io, ecco. Però diciamo che dall'altra parte c'è la gente che magari un po' si vergogna, un po' ha qualche limite o ha un qualche motivo di sudditanza psicologica, che si ferma un attimo davanti allo schermo, perché finché c'è da giocare bene, quando magari deve dire qualcosa, gli fanno delle domande molto strane o perspicaci, ha paura di dover dire qualcosa, che nel nostro, diciamo, nel nostro piccolo spesso vengono fuori delle domande assurde che dici adesso cosa gli dico, ecco, per dire. Perché abbiamo all'interno qualcuno magari che si occupa della psicologia, qualcuno che si occupa dell'educazione, però poi magari fanno domande totalmente avulse da questo tema e si trova in difficoltà, e allora decidono di fare un passo indietro. È meglio pensare a delle cose un po' più programmate o parlare quando giochiamo. Io poi vado in giro.
Anche perché può, come dire, quando parli di gestire giocatori e altro, come faccio a evitare che questo ne ammazzi un altro senza motivo, roba simile?
Ah, sì.
E ci sono domande che se le estrapoli al contesto del gioco di ruolo dici, ma di che sta parlando questa gente?
No, anche vero questo. Poi dall'altra parte invece c'è una cosa che ha detto Fra benissimo, che secondo me è il... è la partenza proprio dell'essere divo e master, che in realtà attanaglia un po' tutti nel nostro piccolo, quando giochiamo di ruolo e facciamo, generalmente partiamo come master, partendo anche un po' prima adesso di quanto si è diffuso con social network, eccetera, era il nostro angolo di mondo in cui potersi sentire grandi, avere qualcosa tra le mani di cui poter decidere in maniera sostanziale, e gli altri che ti venerano quasi, come dire, se non ci sei tu, chi c'è, chi fa.
Ma difatti esatto. un altro punto è perché, a parte il pericolo che quando sei in un gruppo le persone più carismatiche tendono a spiccare di più e rischiano di essere quelle su cui viene scaricata più roba, perché è una cosa che è comune a tutti i progetti di gruppo. Qualunque progetto di gruppo succede che magari c'è una persona che ha più energie di fare e viene, finisce che se non ci sono dei filtri, una mediazione di qualche tipo, le persone che certe persone lavorano più di altre e non se ne scappa fuori. Però al di là di quello, io direi che, ad esempio, come diventare un divo, nel senso, un conto è diventare una persona famosa, un conto è diventare un divo, perché è una cosa che non necessariamente scegli di diventare. Ma chiaramente il modo in cui ti presenti sarà il modo in cui le persone ti percepiranno. E buona parte delle persone che ti seguiranno, buona parte intendo, non interesserà a loro chi sei davvero. A quelle persone non interesserà chi c'è, chi è la persona dietro il personaggio che tu presenti pubblicamente, perché pubblicamente tu hai tanti modi di presentare la tua persona, il modo in cui magari parli del gioco di ruolo, gli argomenti di cui vuoi trattare, perché chiaramente in base a quello che tu porti pubblicamente le persone ti seguiranno o no. Questo ti mette però di fronte al fatto che più si allarga il tuo fandom, per usare delle terminologie corrette, più è probabile che ti troverai sia persone sinceramente interessate che magari vogliono, come dire, semplicemente ascoltare un'opinione diversa nel coro grande dei canali YouTube, dei podcast, della pagina Instagram, eccetera, ma molte persone semplicemente non ti ascolteranno se pensano che dici cose sensate, ti seguiranno e poi cioè, qualunque cosa tu dirai, diciamo che non saranno lì che vorranno approfondire. E ho visto che ci sono principalmente due motivi. Uno è ti seguo, ho applicato quello che tu dici, mi ci trovo bene, punto, non ho bisogno di testare chissà che cosa, perché già gioco con il mio gruppo, non è che vado in giro a fare eventi o a sviscerare il GDR, non ho interesse a sviscerare il GDR nelle discussioni che tu fai. E l'altra è, non penso di essere in grado di poter, cioè non penso che la mia opinione sia importante o che abbia una valenza. Mentre la tua, di tu che stai qua su, chiaramente ne sai più di me. Cioè, ho visto questi due
Assolutamente.
atteggiamenti. Non so se avete avuto la stessa impressione.
Sì, sicuramente sì. Effettivamente è vero che ci sono le persone che dicono entrambe le cose. La prima è semplicemente: ah, mi piace quello che dici, magari a me ha funzionato il tavolo, come hai detto te. E quindi significa che tutto il resto è buono e quindi lo recepisco acriticamente senza metterlo in discussione. E l'altro è appunto quello che io non sono un esperto, al contrario tuo, che poi non si, che, e quindi la mia opinione non conta, però il fatto che secondo me qua c'è un errore, c'è una fallacia logica molto forte. Sono sbagliati tutti e due. Però nel secondo me c'è una fallacia logica molto forte, perché il fatto che io sia a dire cose pubblicamente non significa che ne sappia più di te, o non significa che ne sappia più di te di tutto, o più di altri. Magari semplicemente sono quello che si è dato la briga di mettersi lì a parlare davanti agli altri, a fare un podcast, a fare un canale Twitch, una roba un canale YouTube, e soprattutto non significa che quello che dico io magari posso sapere, posso avere più esperienza di te in certe cose, ma non significa che ce l'avrò di tutto, o comunque non significa che io ce l'ho, cioè dico le cose giuste a prescindere. Questo mi succede spesso parlando di appunto di diventare, essere comunque famosi, conosciuti a prescindere che uno voglia o dalle proprie intenzioni. Come hai detto te, persone sospettabili conoscono chi sono io. Spero che non sia la guardia di finanza, Ma a parte quello, io mi sono trovato spesso gente che mi scriveva in privato a chiedermi: ma questa cosa qua, come la faccio? Ma questa cosa qua, ma senti un po', mi dai questo consiglio? E io, siccome sono perfettamente consapevole che sono semplicemente quello che si è messo a scrivere sul blog, a pubblicare cose e a fare il podcast, ma non sono per niente quello che ne sa di più. Anzi, io, la mia risposta è sempre: io ti posso dare la mia opinione, ma tu vai a chiederlo sulla community. Perché nella community c'è gente che certe cose le ha viste più di me, le conosce le cose più di me e così via. Quindi non è che perché io sono quello che ne parla significa che ne so di più di tutti. E questo secondo me è un grosso problema perché ti chiudi anche. Cioè tu che vieni a chiedere a me, automaticamente se pensando che io ti dia la risposta migliore, ti chiudi a tutti gli input di tutte le altre community, di tutte le altre persone. Non tutti ovviamente, però succede spesso. Cioè io molte volte ho dato la risposta, vallo a chiedere su Osserra Italia, che c'è gente che ne sa più di me, e poi non è successo. E io mi sono chiesto tante volte, perché non sei andato a... Cioè, cosa, non ti costa nulla copiare il messaggio, incollarlo di là? Perché non l'hai fatto? Cioè, l'hai presa come un rifiuto del fatto che io non ti voglio dire le cose? O semplicemente hai paura del confronto, o credi che se non ti do io la risposta, magari qualcun altro non te la saprà dare uguale in termini di qualità? Però è successo molte volte che io ho detto vai a chiedere sulla community, non chiedere a me perché io ne so meno di altri, magari certi argomenti anche specifici, però non succede mai. E questo mi dà spesso da pensare sul perché, questa cosa qua. E basta, per il momento non ho altro da dire. Cioè, nel senso, se avete qualche opinione su questa cosa.
Ma secondo me c'era anche un terzo, c'era un terzo, una terza via che piano piano si è andata a ridurre nel corso del tempo, proprio anche per rispondere a quest'ultima cosa, che è la pigrizia che un po' attanaglia, le prendo. Stiamo arrivando a un livello che una volta non c'era. Non so se voi riuscite a percepire, ma io nel corso di questi pochi anni, perché sto dicendo che un po' è più esploso dal 2017 a oggi la cosa. La terza via era quelli che anche acriticamente si ponevano come critici ed arrivavano, ti attaccavano, ti facevano le pulci, eccetera, che piano piano questi, siamo da una parte troll, dall'altra parte flamer, piano piano stanno andando, si stanno togliendo, proprio perché c'è una delle cose sociali viste più volte in tanti aspetti e che noi che facciamo giochi di ruolo abbiamo sempre detto no, quasi come se fossimo migliori della società perché noi facciamo il gioco di ruolo, il gioco più bello, l'attività più bella che esista, bla bla bla, e che noi possiamo dirlo e quindi siamo più elevati perché facciamo un gioco dove si parla, si fa il confronto e si tirano i dadi, si raccontano storie a
Sviluppa
volte.
le capacità di gestione delle risorse del
Problem
gruppo.
solving e lavoro di squadra.
Le capacità di gestione, le soft skills, il team building, tutte queste belle cose che stiamo dicendo sempre di più, tanto quasi sembra per giustificare da una parte il fatto che abbiamo sempre fatto un'attività che ci ha coinvolto, ci è piaciuto e che fino a poco tempo fa era vista come una roba da scantinato e oggi uscita dallo scantinato, fortuna, ma dall'altra parte che appunto ha in realtà fatto vedere qual è il nostro livello, che siamo sempre parte della società. E nella parte della società, se qualcuno arriva, grida e si fa un po' più portavoce di qualcosa e continua, anche se le critiche lo affossano, eccetera, ma continua a urlare più forte o fa sentire più forte la sua voce e ci dà dentro, piano piano la società inizia ad assorbirlo come parte della società. E lo vede come esponente della società e quindi inizia ad alzarlo di un pochino di livello sotto i suoi occhi, e quindi quello che dice diventa sì, è importante. Se non dice niente, se non dice qualcosa, oh, magari sono io. Magari sono io che non sono al suo livello, perché noi guardiamo quelli che si sono usciti, che fanno la voce, eccetera, però poi non guardiamo la nostra voce.
Che poi una delle cose bellissime del gioco di ruolo è proprio cercare di criticarsi e guardarsi dentro, eccetera. E piano piano lo stiamo perdendo per il puro ricerca di voler anche noi fare spettacolo, fare show e fare essere parte della società. Il nostro non voler essere parte della base, quella che diciamo sempre base, proprio di trogloditi della società, e in realtà siamo anche noi così. È la verità. O no?
Allora,
la mia verità in realtà, perché io lo dico soltanto perché mi piace anche essere provocatorio.
No, ma allora, il gioco di ruolo non è un ambiente avulso dalla società. Mm-hmm. Puoi crearti nel mondo del gioco di ruolo il tuo ambiente più protetto, in cui ti puoi esprimere più liberamente, ma questo non significa che i bias che noi abbiamo instillati in noi, dati dalla nostra educazione, dall'ambiente in cui siamo cresciuti, eccetera, non vadano a contaminare questo piccolo mondo. Cioè, bisogna essere consapevoli di questo. E difatti, quando noi usiamo la parola divi, la prima cosa che viene in mente è il cinema, o magari figure della musica, mm-hmm. o anche altri tipi di artisti, o principalmente artisti, però secondo me anche politici e altre figure del genere sono state rese, come dire, più idoli che persone comuni, e ovviamente ci sono persone che hanno sfruttato questa cosa per avere un controllo sulle masse. E se lo fanno persone a livelli più, come dire, alti della società, su numeri grandi, non vedo perché il gioco di ruolo anche nei suoi numeri piccoli non possa essere intaccato da questo modo di fare, perché le persone adorano idealizzare qualcuno. Noi diciamo di no, ma in realtà adoriamo questa cosa.
Ma le persone poi piace anche avere delle cose un po' già masticate da ripoter proporre con gli altri, anche per far vedere quanto sono colte, quanto possono, hanno dei punti in più davanti a tutti.
Un altro punto,
sì, un po' sì,
che ho notato, perché volevo fare il parallelismo con gli idol del K-pop, giusto perché probabilmente magari sono un po' più recenti come argomento rispetto a tipo i Backstreet Boys quando ero piccola io, però
avviciniamoci alla Gen Z.
Esatto. Una cosa che ho visto, che nel mondo del K-pop i gruppi di idol, soprattutto quelli maschili ma anche quelli femminili, devono ovviamente stare a certi standard, ma lì in un modo o nell'altro lo fanno, come dire, per lavoro. È l'ambiente che è fatto in un certo modo. La gestione del fandom, della tua immagine, della musica che fai, se fare, come dire, un servizio fotografico con una rivista o un'altra, eccetera, sono tutti accordi commerciali e tutte mosse commerciali. Poi ci sono artisti che hanno più libertà e altri meno, perché dietro ci sono anche dei contratti di un certo tipo. Solo che uno dei, diciamo, problemi che si creano è che, soprattutto con i gruppi maschili, con la crescita dell'età, non c'è da parte a volte del fandom della realizzazione dell'età effettiva anagrafica di queste persone, nel senso che una cosa che viene spesso chiesta agli idol è di fare gli egyo, cioè di comportarsi in maniera carina, quasi un po' infantile, perché è una cosa carina, è puccioso, è tenero e tanto carino. Solo che un conto è che lo fa un ragazzo magari di 19 anni per fare un po', diciamo, così, un conto è che lo chiedi a uno che ne ha 35, che magari inizia a sentirsi un po' a disagio a fare una cosa del genere, ma hai comunque la gente che te lo chiede. E il punto è, nel mondo del gioco di ruolo, quando tu diventi un divo e lo hai fatto,
le faccine non farà chiesto di farle, eh?
No, va bene, ma
non so, quando Alessandro, tu, ma niente
faccine. Sì, però il fatto è che nel mondo del gioco di ruolo, quando tu diventi un divo e sei diventato un divo creandoti un personaggio che come dice Alessandro, magari urla più forte degli altri o scrive tanto sui social facendo polemiche o cose del genere, ti si crea quell'immagine, tu sei quel personaggio, certo. Le persone ti identificheranno con quel personaggio e quando ti incontreranno vorranno vedere quel personaggio.
Assolutamente.
Non vorranno te, vogliono quel personaggio, e se tu a un certo punto dici io però voglio smettere di essere questo personaggio, è fatica uscirne. Quindi, cioè, bisogna fare attenzione a come ci si presenta.
Il barbatucco è non fare il personaggio, non farti la maschera, che secondo me comunque non è necessariamente una cosa facile da fare, nel senso che proprio il stare sotto i riflettori ti porta ad avere una maschera. E il punto è quanto la vuoi costruire, anche rendendotene conto, perché c'è chi una maschera la porta perché se l'è fatta, magari, che ne so, se fai il master su, dico a caso perché io non seguo Twitch, non seguo le dirette, roba del genere, però se magari fai il master, quello che si fa lo show di gioco di ruolo su Twitch, fai il master, quello un po' furbacchione o roba del genere, magari ti si costruisce proprio perché il tuo ruolo, questa maschera addosso, che magari tu di persona non lo sai. Un'altra cosa è magari tu scegli proprio coscientemente che vuoi adottare una maschera, e a quel punto sì, è complicato, perché cioè, in entrambi i casi è complicato, però soprattutto nel secondo caso c'è anche una certa responsabilità, secondo me, in quello che stai facendo, perché poi la gente ti seguirà per quello, ti conoscerà per quello, e se non continui, come dicevi te, se non continui a fare quello, la gente non ti segue più, magari. E quindi sei portato, se vuoi mantenere il tuo status, tra virgolette, sei tenuto a usare quella maschera. Niente, tutto qui.
No, Alessandro, che pensi?
No, è vero, perché alla fine tu crei... Allora, è un po' una cosa che si controbilancia. Tu inizi a fare qualcosa, per dire, come dicevo, quello che continua e si fa più carico di una cosa, così la gente inizia a guardarti, allora tu ti carica il tuo ego e continui su quella via. Il problema è che è autoalimentata, ma arriva a un certo punto in cui la cosa diventa tossica. E devi capire anche, vuoi rimanere fermo lì, continuare così, oppure vuoi cambiare, vuoi essere te stesso? Non è facile, d'altro perché una volta che sei lì devi anche poter scegliere e dire bene, ma voglio essere me stesso o continuare all'appagamento dai riflettori, cioè riflettori, ma comunque dal fatto che mi vedo in un determinato modo. E quindi quando mi vedono pensano, ah sì, che sei un figo della Madonna, sei tostissima, eccetera, così. È questo da chiedersi, perché se vuoi farlo, se vuoi andare avanti su questo binario, sai che comunque devi investire del tempo anche per modificare te stesso, oppure tutte le volte fare la preparazione adeguata per poter apparire in quel modo. È un po' come un attore di teatro, un attore che tu vedi in un film che magari fa sempre la parte del cattivo, e quindi quando ti vedono, ti prendono, eccetera, te sei già, hai la faccia da cattivo, ti scritturo per il cattivo, fantastico, e poi è la persona più buona del mondo. Però quando è su in scena deve mostrare davvero tutta la cattiveria, se non è convincente. E allo stesso tempo cosa fai? Hai scelto quella strada e vai avanti su quella strada lì, se no devi proprio cambiare, perché poi dopo non diventi neanche più credibile se continui. Pensa a, come si chiama,
Mads Mikkelsen,
esatto, a fargli fare un film romantico da stile Hugh Grant.
Sì.
Probabilmente è anche bravo. Andresti a vederlo?
No, perché è una commedia romantica, ma a parte...
Vabbè, come... è come quando Schwarzenegger ha iniziato a fare i film commedia.
Ok, l'asilo. Esatto, cioè andresti a vederlo, cioè sei fan, però dici una commedia, sei un fan perché fa tutti quei film in cui c'è tutto pieno di thriller o se no Schwarzenegger pieno di azione eccetera, e poi ti va a fare una cosa del genere e dici quanto sono fan di Schwarzenegger per andare a vedere Junior, per dire. Io l'ho visto, per quello che lo dico.
Ma qual è Junior? Quello in cui deve prendere il regalo per il figlio?
No, Junior è quello dove lui aspetta un bambino. Ok. E lui dove deve fare...
Io ne ho visti tipo due di film di Schwarzenegger.
Questo ci dimostra il fatto che Schwarzenegger ha fatto davvero, davvero tutto. Sì. Mentre sì, altrimenti...
Ha fatto anche il governatore della California.
Esatto. E capisci perché... Perché parlai di Tamarragine e poi mi ci trovo.
Mentre invece puoi decidere di essere Jason Statham che fa solo film d'azione.
No, Jason Statham fa il film d'azione perché comunque da una parte c'è tutta la coreografia, la capacità, l'addestramento e tutto. E dall'altra parte... non è che sia proprio questa bellissima fascinoso uomo che se lo metti a fare la Titanic come ha fatto DiCaprio, tu lo guardi e dici wow, che bello farlo. No, io lo voglio che vai lì e sta duro e prende, ti spatta contro le cose e te lo fa con quella faccia che comunque ti dice cavolo, sta facendo seriamente, ci crede, lo sta facendo bene.
Poi voi non l'avete visto, ma lui ha fatto un film che si intitola Il Fattore, che vi farebbe rivalutare anche Jason Statham.
No, ma se sono quel livello, vuol dire che sono bravi e sono capaci. Il problema è che a un certo punto inizi a prendere una strada per cui sei identificato per fare quella cosa lì. E riuscire a riscriverti, a ripartire da zero e mantenere la tua fama, nonostante tu sei così, sei bravo, perché comunque fai... Cioè, non è che, bene, boom, esco, sono bravissimo, allora adesso non studio più, non mi esercito più, eccetera. No, continui, anche perché poi un attore generalmente è un artista e quindi vuole provare cose nuove, vuole mettersi alla prova. Non è che
Io ho visto questa cosa con due attori in particolare che sono, penso, iconici per questa faccenda. Uno è Elijah Wood, che dopo Il Signore degli Anelli a un certo punto ha fatto il killer su Sin City e la gente era tipo sconvolta. E l'altro è Daniel Radcliffe, che dopo Harry Potter ha iniziato a fare i film più assurdi e folli che si possa pensare per staccarsi da quel ruolo, perché... Nonostante tutto, ancora oggi la gente li identifica con quel ruolo e quando dice alle persone Daniel Radcliffe adesso ha dei figli a più di 30 anni, la gente tipo cosa?
No, certo. Però così... Anche Patterson, stessa cosa.
Patterson ha iniziato a parlare male di Twilight quando ancora stava facendo Twilight, quindi ha iniziato molto prima di loro.
No, beh certo, loro hanno fatto tutta la cosa, hanno messo i soldi in cascine, poi dopo si sono visti, la gente ha detto bene, ha fatto tutte le cose, ha fatto il Guardiano del Faro, che è spettacolare quel film.
No, vabbè, io penso di essere l'unica persona che non ha guardato Twilight e mi ricordavo Pattinson da Harry Potter.
Io ho visto uno una volta, ho detto ma anche mai più.
Sì, anche io ne ho visto uno.
No, aspetta un attimo, ne ho visti due, i primi due li ho visti, perché vabbè, lasciamo perdere. Però poi, quando è andato a fare The Batman, cioè, la gente, quando gli hanno detto, ci sarà Patterson che fa Batman, che schifo, no, non ha senso, perché...
Ma sbrilluccicherà il buio.
Sbrilluccicherà Batman che...
Ma è la stessa cosa che è successa anche a Leonardo DiCaprio dopo Titanic, che per un periodo lo chiamavano solo per commedie romantiche e poi ha iniziato a prendere tutta un'altra via.
Poi ha fatto The Beach. Però...
Sì, però è quello che
parliamo di divide il gioco di ruolo.
È, sì, quello del, è quello che succede, nel senso che poi il personaggio che crei attira un certo tipo di persone anche. Cioè, quello che tu scrivi sulla tua pagina social o quello che dici nel tuo podcast, il modo in cui ti presenti alle conferenze o pubblicamente, attira un certo tipo di persone. E se tu coscientemente non fai attenzione a come ti presenti e a quello che dici, potresti non essere felice poi del tipo di fandom che ti si crea attorno.
Assolutamente.
E non è assolutamente corretto dire non è colpa mia se tutte queste persone mi seguono, perché devi un attimo fare attenzione a quello che dici, perché vomitare contenuti nel mondo porta a determinati casini. Ora, è chiaro che ci sono anche un sacco di persone tossiche nel mondo del gioco di ruolo, e non, il mondo del gioco di ruolo non è avulso nemmeno da quello, no. E io spesso e volentieri ho visto su pagine social, gruppi e simili, stessi commenti, a volte più che altro in passato, perché poi sono uscita dai gruppi social tipo di Facebook del gioco di ruolo, però vedevo commenti del tipo che quando si postavano memini o roba simile, spesso e volentieri c'erano battute sulle donne, a volte battute a sfondo sessuale, oppure le donne che giocano il ruolo non esistono, e tutte queste cose qua, che poi sono state nel tempo smentite più volte da diverse persone, ma tanto ogni tanto ritorna l'evento che pubblicizza la sua convention mettendoci la foto di una ragazza sola con della birra o roba simile che non ha senso. E
qual era la convention?
Ma annuite, perché lo sapete che prima o poi risuccede.
Qual era? Era successo tipo l'anno scorso, no?
L'anno scorso, ma anche due anni prima.
Sicuramente.
Ogni tot ne arriva un altro. E okay, il punto è questo, è che tipo di persone stai attirando con i tuoi contenuti? E poi, una volta che le hai attirate, se ti va bene il numero, memini, random, specialmente misogini, sessuali, che illudono, eccetera, quelli attirano sempre un sacco di gente. Poi però, se non fai filtro sulla tua community, se non metti in chiaro quello che per te è accettabile e cosa no, e non sei pronto a cacciare anche la gente della tua community, poi oltre al rischio di la gente ti identifica col personaggio, la gente inizia a identificarti con i tuoi follower.
Assolutamente.
Perché se a te ti segue un sacco di gente tanto, che piace fare battute del tipo come convinco una ragazza a venire a giocare con me, bella, la drogo, la porto nel mio scantinato e poi la faccio giocare di ruolo.
Non ho mai visto questa cosa, per fortuna.
Tu non l'hai vista, ma è ormai tipo
non dubito che venga, che sia una cosa nata dalla tua,
perché,
esperienza,
perché cioè magari chi dice vabbè, ma l'ho fatta come battuta così, poi però se tu c'è tante persone così che ti seguono, ti trovi che quando poi posti qualcosa ci sono tante persone che scrivono queste cose qui, e io che da fuori magari leggo i commenti, perché la gente dice non dovresti leggere i commenti, tipo sì, però magari a me interessa anche vedere,
non vanno mai letti, però il problema è
però se vedo che ad esempio una pagina social o simili viene seguita da tante persone del genere, io non la seguo e la blocco. Cioè sì, devi fare attenzione alle persone che attiri attorno a te, perché se magari tu vuoi diventare famoso per avere un impatto nel mondo del gioco di ruolo, che può essere una cosa positiva, queste cose le devi valutare.
Certo.
Tanto anche te, Francisco, che dici io non do in automatico le risposte alle persone, spesso le mando sulla community perché voglio che ci sia un dialogo anche con gente oltre te che ne sa magari di più, e questo in automatico è un modo per evitare che tu sei tipo la, hai presente quei baracchini con dentro la, la tuttiera, no, esatto, finta, che tu metti la monetina e ti dà la previsione.
Esatto, anche quello voglio evitare che succeda, perché a parte che, appunto, come ho già detto, non è che sono l'unico che detiene la conoscenza dell'OSR, ma ci sono molte persone che ne sanno anche molto più di me. E poi cioè, è tempo che ci impieghi. Io, se posso, rispondo tutto, però è tempo che ci impieghi, che magari non dandoti una risposta direttamente io, ma andando a chiederla alla community, comunque è meno tempo che perdo io, che magari comunque la risposta poi te la do nel posto della community, non è che ti dico no, ti scarico il barile e non ti rispondo mai più. Ma allo stesso tempo perdi meno tempo te, perché non devi star lì a vedere se la mia risposta è quella migliore, perché è l'unica, ma puoi avere varie risposte e magari ottieni qualcosa migliore di quello che ti ho detto io, perché magari quello che ti dico io non funziona o non ti convince, però ti convinci che è il metodo giusto. Però magari se chiedi la stessa cosa perdendo lo stesso tempo sulla community, magari hai una risposta che per te va meglio, e quindi non perdi neanche tempo in questa cosa qua. E poi sì, non voglio diventare il baracchino della strega metti la monetina e ti esce la carta.
Ma
il miglior gioco SR, eh?
Ma guarda, secondo me c'è anche un discorso poi base di insicurezza, no? Che appunto una volta, ormai un decennio fa, i master avevano la loro sicurezza e non volevano essere scalfiti, toccati. Adesso invece c'è ancora chi lo fa, ma molti ormai non lo fanno più, soprattutto i nuovi, che quelli che arrivano entrano, per poi tanti escono perché ormai vengono isolati, non hanno più niente, o se no rimangono sempre con la stessa combricola per il resto della loro vita circolare. E tutti quelli che arrivano si sentono magari deficitari di qualcosa e cercano risposte, qualcuno che gli illumini sulla via, no? E come fai? Te lo dico, io per esempio tante volte ho dovuto dare delle risposte laddove mi hanno chiesto, mi hanno interpellato, eccetera. Come fai a fare qualcosa? E faccio, tanto lo fai, prova, sbagli, come abbiamo fatto tutto, perché per quello che va bene per me su certe cose, determinate cose, magari non va bene per me o per te. Magari le persone, i ragazzi, i bimbi che hai davanti sono diversi, magari non lo so, non ti posso sapere, ti posso soltanto dire che approcciati con umiltà e prova. Molte delle risposte che ho dovuto dare purtroppo sono quelle, sarà per quello che non ho
a volte, a volte devi sbatterci la testa,
ma
sì,
no,
sì, assolutamente.
Perché se qualcuno pensa che c'è il manuale perfetto che ti dice come fare qualcosa, non è vero. Prendi per esempio alcuni manuali che ti dicono, facciamo un esempio, come il manuale di Need Games, quello che ti dice come creare avventure che non fanno schifo, ok? Generalmente pensa a queste cose, ma poi te lo dice anche, devi provarle, sperimenta. Certo. Se non lo fai, non sperimenti, eccetera, io ti posso dire tutto, però se prendi per oro colato i 5 punti che ti metto lì e li metti tutti e 5 nella stessa avventura per creare tutto, e magari no, non è detto che funzioni.
Non funziona, esatto.
Cos'è che vogliamo? Vogliamo avere la realtà, qualcuno che ti mette la mano sulla spalla, ti dice pat pat, però lanciati, puoi farlo anche tu? Però chi lo dice? Se lo dico io, che sono nessuno, che niente, se te lo dice qualcuno che, ah, caspita, è famoso, è figo, eccetera, così, ah beh, allora ragazzi, ha detto lui, allora lo faccio. Perché poi ci serve anche quello, è soltanto una base di insicurezza. Scusate, a volte parlo in assoluto, ma non è proprio, non voglio essere assoluti, è che soltanto è un po' una provocazione. Lo ripeto perché poi dopo magari sembra che in realtà sono così quadrato. No.
Che schifo gli show di GDR, bruciamoli tutti. Io, allora, intanto voglio dire questo perché tanto se parlo di Matthew Mercer a lui non gliene fregherà mai niente e non lo saprà mai, quindi possiamo parlarne. Mm-hmm. Mi è capitato di vedere non delle puntate, perché io sinceramente mi annoio ascoltare le sessioni registrate come mi annoio a vedere gli show di GDR, quindi non ce la faccio di nessun canale, non è cattiveria, ma non è il genere di contenuto che a me interessa. A me il gioco di ruolo mi piace giocarlo, non ascoltarmelo, e infatti non riesco a farlo nemmeno quando mi potrebbe aiutare a capire come fare delle cose proprio.
L'unico caso in cui riesco a seguirli, in cui mi sforzo per capire come funziona qualcosa,
Io preferisco cercare qualcuno che mi fa giocare quel gioco specifico, perché mi ci metto meglio. Però il punto è, perché ad esempio gli show di GDR hanno tanto successo? Ora parliamone. E perché Matthew Mercer è uno, oltre ad altri, che esempio di altri canali, di altri show GDR, che ne sono nati molti, ma lui ad esempio è una di quelle figure che viene nominata spesso. Queste persone che hanno ottenuto più fama rispetto a altre sono professionisti, ma non professionisti del GDR, sono professionisti nell'ambito dello show. Cioè non è gente qualunque, non sono io che ho cominciato a fare il mio show GDR, è gente che sa come stare di fronte a una telecamera, come reagire, come dare delle reazioni che il pubblico riesca a leggere chiaramente, fanno le vocine, ma perché magari sono doppiatori, attori o simili.
È vero, fanno anche le vocine, no!
Chiaramente, se io devo guardare un contenuto, mi intrattiene di più una persona che sa mostrarmi nel mio schermo tutta una serie di cose, anche di emozioni, di situazioni, eccetera, di scelte che fa, rispetto a una persona qualunque, perché noi pensiamo che tutte le giocate sono interessanti, ma in realtà le giocate di ruolo viste dall'esterno tendono a essere la cosa più noiosa che puoi guardare.
Sì.
Perché un conto è che la vivi, un conto è che la guardi da fuori.
Cioè, ho moltissime persone che sanno proprio metterti tipo dei comici o delle persone che sanno coinvolgerti con quello che fanno, però a quel punto è difficile che non sia già un minimo preconfezionato, ecco, preparato la cosa.
Sì, il senso, cioè, è, se tu vuoi vedere una...
Perché non registri le tue sessioni? Ragazzi, ma le sessioni USR viste da fuori sono noiose. Mandate a leggere un libro.
Ma tanto, no... Anche il motivo, è lo stesso motivo per cui uno show GDR taglia diverse parti di quello che è il gioco di ruolo al tavolo.
Certo.
Perché sarebbe noioso. Perché magari non voglio vedere mezz'ora di voi che discutete se decidere se fare un attacco da questo qui o muoverti di uno scacco sulla griglia, perché magari così, oppure perché vi mettete un attimo a prendere una decisione su una cosa, perché magari io voglio vedere uno show, voglio vedere quello che succede in gioco, non mi interessa più di tanto la discussione tra i giocatori. E di conseguenza... Il motivo per cui io non ho problemi con queste cose è che io quello lo guardo e so che è uno show, ma è come guardare un reality, come tipo i miei genitori adesso sono fissati su Sky con i reality dei tizi che in Australia cercano l'oro. Ma è ovvio che ci sono delle scene che sono programmate, è un reality, certo, quando ti dicono guarda, è un caldo, certo, sei in mezzo al deserto dell'Australia, quello ci credo che è vero, però... Il fatto che tu c'hai una troupe che ti segue e poi a volte succedono delle cose, il tipo in una puntata magari trovano un sacco di pepite. Io dico, magari è così, ma magari chissà quanti giorni hanno registrato e magari quello si è messo gli stessi vestiti per fare in modo che sembri la stessa giornata. Cioè, non è detto che quello che vedi in televisione sia vero, e allora perché... Ma... deve essere vero quello che vedi sullo show di GDR.
Esatto. Infatti uno show, il discorso dello show è, facciamo una cosa molto più facile da seguire rispetto a gente che cerca l'oro. Prendi Masterchef, ok? Quello che noi vediamo in un'ora di episodio di Masterchef, dove fanno tutto,
è una giornata intera di riprese e che già comunque devono fare, disfare, tutto così. Quando siamo lì, quando sono lì che assaggiano e danno il loro parere, tutto, hanno passato 2 ore, e noi lo vediamo in 4 minuti, eppure loro hanno passato 2 ore, perché devono fare tutta una cosa. Lo show è basato su questo, devi costruirlo. Noi torniamo a noi, abbiamo 2 possibilità di show: o c'è l'actual play oppure c'è proprio lo show GDR. Vedi per esempio lo show tipo Lux Astra fatto da Intel, cioè non è che ci abbiamo molto in realtà noi in Italia, ci abbiamo, adesso vi parlo anche per ignoranza, però non è che seguo tantissimo anch'io, però quindi Intel, c'è Di Biagio che sta che fa l'actual play e che comunque è seguito, ma è anche seguito per altri motivi. E poi cos'altro è che c'è che è abbastanza
le giocate su Radio DJ
di show sì, o di actual play
che fa podcast, che, ecco, abbiamo queste tre qua. Poi ci sono tantissimi altri che comunque si fanno eccetera, ma quando hanno un seguito, una puntata è tanto seguita, sono i di Ventilation, è vero, c'hai ragione, scusate, poi dopo dimentico dei ragazzi, no, ci sono 200-300 persone, non sono delle cose planetarie, successo. Critical Role è un'altra cosa, ma e anche tutti quelli che hanno fatto in America, ma hanno anche una cultura diversa, che segue in un altro modo. Tutti quelli che fanno Actual Play, che fanno la campagna eccetera su Twitch e così, bellissimo, però è limitato, ok? Sì, no, ce ne sono tantissimi in realtà, io adesso non mi ricordo i nomi, però no, io sto parlando di...
È anche chiaro che uno show in lingua italiana non farà mai gli stessi numeri di uno show in lingua inglese, a meno che non ci metti sottotitoli, perché chiaramente lo show in lingua inglese lo può seguire bene o male chiunque da qualsiasi parte del mondo. Quindi sì, chiaramente
metti sottotitoli su YouTube e te li fa la traduzione simultanea, più o meno riesci anche a seguirlo se proprio non hai qualche difficoltà. No, però era per dire che comunque in America c'è una cultura diversa del poterlo fare, di fare lo show. Non è che Matthew Mercer ti dice che è così che si gioca a D&D, perché è uno show e fanno delle cose che sono strutturate per fare in un modo. Qui
però qua entra un problema.
Sì.
Il problema è che diventando famosi tramite questo show la gente ti prende come esempio. Sempre per tornare al discorso degli idoli.
Sì. Ma
c'è
è vero,
un sacco di gente che prende come esempio Matthew Mercer su come fare le cose, e quindi questo è un grosso problema, questa è una grande responsabilità, da tante visualizzazioni derivano grandi responsabilità, per fare la battuta bruttissima. E però diventa un problema, perché per molte persone lo show, cos'era, Critical Role, diventa la porta d'ingresso per il mondo del GDR, e pensa che sia quello il GDR, quando in realtà secondo me è un'enorme responsabilità delle persone che partecipano a questi show dire no, gente, non è questo il gioco di ruolo, questo è uno show in cui facciamo una versione romanzata di quello che è veramente poi il gioco di ruolo al tavolo. Non aspettatevi che sia la stessa cosa, che secondo me questo è molto importante. Io di per sé non ho nulla infatti contro gli show, fin tanto che loro dicono che su di essere show,
certo,
perché se no succede che la gente pensa ah no, io non sarò mai bravo. Già succede normalmente,
appunto, l'insicurezza
dal discorso dell'inizio, come?
Dal discorso dell'insicurezza, non mi sento bravo, non mi sento
capace. Già succede, esatto, già succede così, che la gente non si sente sicura, dice ah no, io non so fare il master, io non sarò performante. E già così di base, senza avere lo show GDR che ti fa vedere il tizio che ti fa le vocine da doppiatore, figuriamoci quando ci metti in mezzo questi prodotti qua che ti fanno, che ti romanzano tutto, te li infiocchettano come se fossero qualcosa da attori di cinema. Quello fa tantissimo. E secondo me le persone che riescono a arrivare a un certo punto, a un certo livello di fama, diciamo, hanno anche, secondo me, la responsabilità di far capire che no, non è così, non devi essere me per poter fare il master o per poter giocare di ruolo. Chiunque può farlo potenzialmente.
E molti ce lo dicono anche, in realtà. Perché se tu guardi, quando poi vai un panel di qualcuno della community, diciamo che è riconosciuto a un determinato livello, eccetera, così, lo dice anche. Benissimo. E ti dice, prova, dai, vai, prova, fai, è il momento. Giuseppe.
C'è una cosa positiva che vorrei dire a riguardo, dovuta, che è collegata, diciamo, a Matthew Mercer, perché anche se non seguo Critical Role, proprio per niente, mi è capitato un pezzo di un'intervista a Matthew Mercer, cui parlava dei suoi problemi di ansia e insicurezze, perché ha parlato in un'intervista, non mi ricordo su che canale, ma ha proprio, diciamo, era abbastanza onesto su diversi problemi che ha avuto e sul fatto che ha fatto terapia, su certe cose, sul parlare di questi argomenti. È una cosa importante, nel senso che diventare famosi nel mondo del gioco di ruolo, come in qualsiasi altro ambito, ti dà la possibilità anche di raggiungere più persone e essere il veicolo di tematiche anche, nel senso che nel momento in cui tante persone ti seguono, tu hai un palcoscenico che è molto più ampio rispetto alla persona che non lo è, e hai la possibilità di dare voce a tantissima gente che normalmente non potrebbe, o attirare l'attenzione su tematiche che normalmente non vengono trattate. Un po' come, per ritornare all'analogia sul K-pop, perché ci piace parlare di cose allegre, durante il periodo delle rivolte del Black Lives Matter, i BTS, che sono una delle band K-pop più famose al momento nel mondo,
lo conosco pure io,
esatto, guarda, quindi...
Beh, quasi automatico la gente di solito quando dici K-pop è BTS e Blackpink, probabilmente.
Sì, sì. Blackpink non li conosco, per dire.
No, io sì.
Ma durante il periodo delle rivolte del Black Lives Matter loro donarono $1 milione. Nelle 24 ore successive il fandom mondiale dei BTS, gli ARMY, fecero una raccolta fondi e arrivarono a $1 milione anche loro da donare al Black Lives Matter. Ovvio che questi sono numeri che una qualsiasi persona solitamente non raggiungerebbe, neanche se sei super famoso, cioè lì c'è un livello di fama veramente grosso. Ma nell'ambito del gioco di ruolo, il fatto che alcune persone che avevano un grosso seguito abbiano iniziato a parlare di certe tematiche, tipo ad esempio per me Matt Chester, che parla del fatto che è a disagio col suo aspetto e ha dovuto fare terapia per venire un po' a iniziare a volersi un po' più bene, per avere insicurezze sul suo aspetto, una persona che fa fondamentalmente agli sponsor sul suo show, a me dà una prospettiva diversa. E non voglio immaginare tutte le persone magari hanno lo stesso problema che ha lui, come si siano sentite nel sapere che una persona famosa che vive sulla sua immagine ha simili problemi.
Vabbè, prendi anche Satin Phoenix, che io ho conosciuto poi a Milano quando era venuta, eccetera, che è andata dietro peste e corna perché ex pornostar, che comunque ha avuto tutti i suoi problemi ed uscita grazie a terapia e tutte le cose, si è lanciata sul discorso gioco di ruolo ed è una è diva anche sul discorso gioco di ruolo, eppure ha tirato fuori, cioè ha cercato in qualche modo di instradarsi e di trovare anche una sua strada diversa dopo quello che è partita, cose della sua vita. Cioè, anche tante cose, secondo me, non sono, anche molti sono belli esempi, e soltanto poi dopo noi la lente che utilizziamo per guardarli, questi esempi. Quando noi prendiamo un divo e lo mitizziamo, oppure lo dobbiamo distruggere per un determinato modo per sentirci meglio rispetto a lui, ecco. C'è Peter che scrive due cose.
No, vabbè. Tu, Francisco, hai dei commenti, cioè qualcosa che ti eri preparato dietro le quinte per stasera?
Non proprio, però io prendo la palla al balzo di riguardo Fat in Phoenix per parlare del fatto che i divi non sempre sono belli e buoni come sembrano. Ora, io Fat in Phoenix non l'ho conosciuta, ma mi ricordo di questo enorme scandalo che c'è stato, che la riguardava lei e il suo compagno, ma sarà tipo stato neanche un anno fa, in cui non mi ricordo bene cosa succedeva, tipo maltrattavano i collaboratori o gli facevano dei contratti e poi non li rispettavano. Ora non mi ricordo esattamente, ma era successo un discreto scandalo, e non è la prima volta che succede una roba del genere, per alcuni con un po' più di pretesto e con altri invece un po' più con qualche senso in più, perché c'è sempre il problema che nel momento in cui tu diventi qualcuno di famoso e conosciuto, inizi ad approfittartene e inizi a utilizzare questa tua visibilità per scopi personali, se non addirittura per dare addosso agli altri, o per vendere ancora di più te stesso, per approfittartene grazie al tuo fandom per dare addosso agli altri, diminuire, diciamo, spalare merda sugli altri fondamentalmente, e questo anche è una cosa molto importante secondo me c'è da parlare, cioè bisogna stare attenti alle persone che sono in una certa posizione, che fanno di tutto per vendere se stesse e per parlare male degli altri, perché non sempre, perché ci sono eccezioni, ma a volte c'è qualcosa dietro, ci sono delle ragioni dietro, e a volte è per vendere ancora di più te stesso, e sto parlando anche per esperienza personale, purtroppo. Non sempre, ovviamente, ci sono persone che sono comunque anche diventando famose che sono molto umili. Ora voglio fare un nome perché secondo me è un esempio virtuoso, per esempio Andrea Lucca della Locanda del Drago Rosso. Lui fa un ottimo lavoro, lui è famoso, era già famoso prima del podcast, mi pare, solo che lui era zona di MD5, quindi non conosco bene quell'ambiente lì. Però poi con la locanda ha anche aperto la chat Telegram, è aperta da suo Reddit di discussione, in cui lui dice cose nel podcast, ovviamente, ma poi dà lo spazio alle persone di parlarne assieme, di metterle in discussione e quant'altro. E secondo me è un esempio assolutamente virtuoso di una persona che comunque, diventando famosa, per quanto tu possa essere famosa nell'ambiente, anche lui scherzando una volta, mi ricordo che l'ha detto almeno una volta sul podcast, quando vado negli eventi di gioco di ruolo tutti mi salutano, tutti vogliono fare le foto, quando vado in strada chi cazzo sono io? È così, perché poi sei nel mondo del gioco di ruolo, non sei nel cinema, nella TV. Però nella sua posizione lui fa un sacco di cose fighe e in maniera assolutamente virtuosa.
No, ma guarda, dici bene,
si può fare,
assolutamente. Secondo me Rosso è un, io l'ho sempre visto come una persona molto molto positiva in tutto ciò, poi ognuno può avere i suoi pareri eccetera, ma già soltanto è uno di quelli che ha preso, ha fatto, faceva parte organizzata, ha fatto il podcast e ha avuto il coraggio di dire: bene, ma io non voglio andare avanti a fare il divo del podcast, io voglio fare le cose insieme a voi. E infatti le puntate dell'ultima stagione, io dico perché se bazzico un po' Locanda, il Reddit, eccetera, così, e lui dice: ragazzi, parliamone, non sono io che devo dirvi, perché ormai sono andato qui, vi dico le cose, poi mi sono reso conto anch'io che ho detto delle cagate, lo dice nell'ultima cosa, dobbiamo scoprirle insieme, perché io non ho la verità. E questo molti che magari si approcciano anche altri anni scorsi hanno anche cambiato un po' il modo di fare, eccetera, però magari si approcciavano come dire: io sono quello che c'ha la verità in tasca, e, sai, se continui a dirlo e ti crei la cosa e tutti ti seguono, un conto, oggi come oggi ormai non lo fanno difficile, però ci vuole anche tanto coraggio, tanta umiltà per provare a fare cose nuove, perché vuoi provare cose nuove, vuoi giocare, vuoi metterti. Io una delle cose che vedo magari e che mi chiederei, quelli che fanno spesso volentieri solo le sessioni Twitch eccetera così, ma fate anche campagne fuori, giocate quasi solo su Twitch, guardate cose così, fate voi solo show, oppure c'è altro, provate, sperimentate. Io per esempio spesso, diciamo almeno una volta al mese, sono andato a fare sono andato autoinvitato ospite dai ragazzi di Morgan Gabe, che hanno fatto tutta una stagione di ogni mercoledì si faceva un gioco diverso. La verità è che io volevo provare un gioco diverso ogni volta, perché sennò restavo sempre fermo nel mio piccolo, facendo fatica a trovare altre persone, altra gente. O...
Certo.
Ma è lo stesso motivo per cui ho partecipato anch'io, perché ho un'enorme libreria di giochi di ruolo che diversi per forza di cose non ho né letto né giocato, oppure magari li ho giocati solo una volta, eppure male. Quindi ho colto quell'occasione per giocare alcuni giochi, tipo Wolf Spell. Se non l'avessi giocato con loro, probabilmente avrebbe passato altri 5 anni sul mio scaffale aspettando che lo tirassi fuori.
Ecco, diciamo che gli show in cui magari possono sembrare noiosi, ma per vedere come funziona un gioco nuovo, eccetera, ogni tanto lo seguo. I ragazzi di Fumble, quando sono in palestra, io me lo sento in podcast, le loro sessioni. Adesso sto seguendo la cosa di Morgan Gabe su quello di Fabula, però in realtà mi piace perché provi, senti, quello sì. Diciamo che invece mettermi lì a guardare in video quelli che fanno la giocata, anche con play così, invece no. Magari sono vecchio io.
Quello secondo me è questione di interessi diversi, perché c'è diversa gente che magari segue gli show GDR che poi gioca a casa per conto loro e magari semplicemente gli piace ascoltare o vedere gli show GDR. Tipo adesso ho visto che su un canale americano è partita la campagna con delle drag queen famose.
Bello,
e sembra, cioè, di cui io sono una gran fan di quelle drag queen, perché mi fanno morire dal ridere, e vedere ogni tanto mi capitano i reel degli spezzoni delle loro sessioni con loro che palesemente la prima volta che giocano di ruolo e prima volta che giocano a Dungeons and Dragons di tutto quanto, e tipo totale follia. Per cui è per me è tipo vedere quei video lì è come dire vedere qualcuno che gioca di ruolo per la prima volta, e quando dici: ah, ma il master introduce tipo un cavaliere, uno di loro dice: è un criceto. Va bene, adesso è un criceto. Oh no, qualunque cosa che diciamo diventa canon. Sì, mamma mia, devo fare attenzione. Quindi è carino anche da quel punto di vista, nel senso sono comunque cose diverse. C'è chi magari invece preferisce ascoltarsi una giocata completa con anche la discussione. Mi ricordo che ad esempio quando giocai con i Morgan Gabe la campagna di Vampiri V5, ci fu anche chi disse che avrebbe voluto vedere la creazione dei personaggi, che noi pensavamo sarebbe stata noiosa, visto che è comunque lunga, invece ci sono state persone che hanno detto che sarebbe piaciuto loro vedere la discussione di noi che creavamo i personaggi.
Sì, anche per vedere come funziona il gioco. Io, infatti, una delle cose secondo me interessanti su queste è proprio vedere come funziona il gioco, perché non sempre abbiamo la possibilità di metterci lì e leggere lunghi manuali, eccetera. Una volta, infatti, guarda che perché torniamo all'inizio di quello che abbiamo detto all'inizio, una volta avevamo il master
che aveva anche il tomo della conoscenza, l'onere e l'onore di avere il lume per illuminare tutti gli altri giocatori. Oggi come oggi non è più così, il mercato è esploso, può ancora andare meglio, ma è comunque esploso, ci sono tantissimi titoli, tantissimi generi diversi, tantissime cose diverse che puoi fare. Una delle cose che manca sempre è la risorsa più scarsa dell'umanità, che è il tempo. E quindi benvenga certe volte avere la possibilità di seguire, guardare, vedere queste cose qui, anche per capire come funziona. Non è pensato.
Chiaro, chiaro. Che sì, assolutamente, perché a volte semplicemente tu vorresti giocare quel gioco, non ce l'hai, non hai tempo, non riesci a, e quindi vedendo altri che lo giocano, magari comunque ti riesci a fare un'idea, riesci a vedere se ti piace, se non ti piace, o perlomeno fa da succedaneo al fatto che tu non potrai giocarci. E anche quello secondo me è una cosa importante. Infatti io ogni actual play, ogni show comunque hanno un ruolo comunque nell'ambiente. C'è chi lo guarda, magari ascolta delle cose come se fosse tipo la radio in sottofondo, e però piuttosto che ascoltarmi quelli che parlano delle notizie del giorno, ascolti quello che ti piace di più, che è il gioco di ruolo. E ci sono quelli che magari vogliono farsi due risate con le minchiate che dicono quelli sugli show, o magari tipo come avevo fatto io, avevo guardato degli actual play proprio per capire come girava un gioco con cui non ero familiare. Quindi assolutamente sono cose che nell'ambiente ci stanno.
Io direi che uno dei punti fondamentali, poi andrei verso la chiusura perché per evitare che ci ripetiamo in continuazione.
Sì.
Mm-hmm. Penso che un punto fondamentale sia innanzitutto ricordare che la persona che parla nel podcast, che parla nel canale YouTube, che ti fa la giocata, ti fa lo show, per quanto magari abbia determinate professionalità, che magari, come dicevo prima, quelli di Critical Role sono doppiatori, attori o roba simile, comunque alla fine sono persone che in maniera più o meno professionale fanno qualcosa che nel mondo del gioco di ruolo, ad esempio, spesso e volentieri è volontariato.
Certo.
Senso, perché io mi metto a fare il podcast, che non ci guadagno niente, non c'ho i sponsor, lo faccio perché voglio condividere tutta una serie di cose che ho imparato e vedere se ci sono altre persone che la pensano come me, o che magari mi dicono: guarda, sei un imbecille, non hai capito niente. Anche solo per partecipare. Poi adesso siamo pieni di video su che cos'è il gioco di ruolo. Se cerchi che cos'è il gioco di ruolo su YouTube ti arrivano 500 milioni di video, per cui, cioè, ne abbiamo tanti, e ognuno ha la possibilità di seguire chi vuole. Basta sapere che è chiaro che una persona può avere più esperienze di te perché magari ha giocato più giochi di te, ha avuto esperienze diverse, ha giocato in ambienti diversi con persone diverse, quindi in automatico magari certe cose, certi problemi che tu non hai mai visto li ha già affrontati, o certi problemi che per te sono insormontabili magari ne ha già trovato delle soluzioni. Ma una cosa che vorrei dire a chiunque ascolta questa discussione è che non è che le opinioni di un qualsiasi giocatore di ruolo non valgono nulla, anche semplicemente nel confronto in cui tu mi dici qualcosa che per me è qualcosa che ho già sentito e risentito, non vuol dire che non ha valore, semplicemente che io magari su certe cose per esperienza ci sono già passata e tu ancora no. Ma tirarsi fuori dal confronto è un perdere in partenza. Poi bisogna anche scegliersi la community in cui confrontarsi, perché ovvio, non è semplice, ma penso che ci siano molti, molti modi per riuscire a trovare ambienti del genere. C'è chi lavora sulla community, il Rosso lavora sulla sua community, Morgan Gabe lavora sulla sua community, altri canali e persone che hanno podcast e blog lavorano sulla community, perché è un punto di forza del gioco di ruolo, avere una community, e se la si tiene in un certo modo si ha anche un riscontro.
Ma poi banalmente io credo che non importa quanti anni di esperienza hai, quanti giochi hai giocato, ci sarà sempre la persona che magari anche inesperta, che ti porta a un punto di vista diverso che tu non avevi mai visto e che magari ti può dare quel qualcosa in più che ti mancava. O magari dici, forse quel punto di vista lì in effetti non è a tutti i torti. E succede in continuazione. L'importante comunque è essere sempre disposti ad ascoltare gli altri. Poi chiaramente chi ha più esperienza può anche dare un punto di vista, diciamo, più informato, però che non necessariamente è quello giusto universalmente, perché io posso avere la stessa esperienza tua, ma magari il mio punto di vista è tendenzialmente diverso dalla tua per ragioni anche solo di gusto o di situazioni che ci siamo dovuti che ci siamo dovuti trovare, ci siamo trovati ad affrontare, che magari sono diverse. Quindi c'è sempre spazio per confrontarsi e ascoltare gli altri senza doversi chiudere su se stessi e dall'alto del proprio, ah, io ho mille anni di esperienza, ah, io ho fatto io ho pubblicato quest'altra cosa, io ho scritto, non lo so.
No, ma tu ad esempio ho visto che al di là del tuo podcast comunque c'è la community di giocatori, la community italiana di giocatori di OSR, che poi ha creato anche gruppi che poi fanno tavoli a Play Modena, che portano,
sì, esatto,
OSR in altri luoghi mostrando giochi vari. Cioè è una cosa del tipo, tu fai il podcast ma poi magari dalla community ti dicono
pizza. Esatto, che è una cosa che mi fa ridere, nel senso che Alessandro aveva detto una cosa che è assolutamente la mia stessa idea, quando parlava all'inizio di genitori di ruolo, che dicevi, ah sì, io sono quello che va più spesso in giro, però voglio che anche loro vadano in giro a fare le cose. È la stessa cosa, io Alleanza SR Pizza l'ho fatto, abbracciamoci virtualmente, Alleanza SR Pizza, io ho tirato fuori l'idea perché eravamo andati a offrire le PGD, io ho detto, boh, tra le due community che sono OSR Italia su Facebook e Ruling the Game su Telegram, perché visto che siamo così tanti appassionati non andiamo a portare dei tavoli OSR in giro a farlo un po' conoscere? E da lì è nato il manifesto di Alleanza SR Pizza, che l'ho ideato io, però di fatto non sono io che comando, io ho scritto il manifesto e fine, perché poi io ho una chat Telegram, abbiamo una chat Telegram liberamente accessibile in cui chi vuole può entrare e proporre di organizzare cose come Alleanza SR Pizza anche senza di me, ma meglio se senza di me, c'ho meno cose da fare. Anzi, se organizzate cose in posti in cui ci voglio venire anch'io, io mi godo il fatto che voi organizziate, io non faccio un cazzo, vi dico che giochi voglio portare e fine, proprio per questa ragione qua, perché la community è più importante della singola persona. Io non sono più importante di tutte le altre persone che fanno parte della community, è un punto di vista che ho sempre avuto, anche quando nel lontano 2015 avevo fatto una community di one shot per giocare a Genova, e un discorso che era uscito è, io non è che sono più importante di voi, facciamo tutti parte della stessa community e se lavoriamo insieme si fanno cose belle senza che ci sia una persona che le porta avanti. E poi succede sempre che c'è una persona che è quella che ha più energia, più voglia di fare o ha più tempo di fare anche quello, però questo anche fa tanto, concentrarsi sulla community più che sulla persona singola.
Tu Alessandro hai un commento finale sulla faccenda dopo questa uscita filosofica?
No, beh, guarda, ha già detto tantissimo e io condivido...
Posso esporre la mia pigrizia.
No, condivido pienamente, infatti, cioè noi quando siamo nati come genitori di ruolo, poi ho perso un giro, ogni tanto perdiamo qualcuno, recuperiamo qualcuno, abbiamo perso in giro dei fondatori, qualcuno per motivi proprio di famiglia, qualcun altro perché voleva proprio anche essere
apparire, eccetera, ho detto sì, però non è che posso fare il lavoro io per te, o lo fai oppure, cioè, vieni, partecipi e tutto, perché non funziona così. Devi se vuoi fare il divo, devi lavorare per fare il divo. Io invece, qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è cercare di far conoscere il gioco di ruolo e far capire quanto può essere utile ai ragazzi, ai bambini, eccetera, anche come strumento educativo e di crescita. Quindi c'è un po' anche delle divergenze di obiettivi. Chi vuole rimanere in piedi, in sella, chi vuole dare una disponibilità, una mano anche una volta all'anno, eccetera, resta, se no fa niente. Non è una vera e propria community la nostra, ma magari adesso riusciamo a farla anche diventare, perché questo è un obiettivo. Se hai questo sentimento, questa cosa, la facciamo, se no fa niente, non muore nessuno. Quello che dicevi prima, anche se è una cosa secondo me importante, l'imparare tanto. Io dico sempre che, cioè, io penso che abbiamo, non so se abbiamo la stessa età più o meno, fra.
Io ho 32.
No, sono più vecchio, ok, va bene. È tanto che gioco, eccetera. Eppure, quando mi siedo a giocare con i bimbi, con i ragazzi, imparo un sacco di cose nuove. Io mi ritengo sempre, sempre fortunato, perché difficile che trovo una sessione con i bimbi, con i ragazzi, totalmente noiosa, ok? Contrario, c'è sempre qualcosa di bello, qualcosa di nuovo. Pensa che domenica scorsa ero a Biella e ho portato mia figlia, che ha 5 anni, prima volta che la porto solo con me, senza che mia moglie, niente. Quindi avevamo un evento, dovevo fare due sessioni e le ha giocate entrambe con me, perché vabbè, 5 anni non è che... mi ha fatto due cose che non mi aspettavo, sono rimasta e ho detto che... Eppure mia figlia la conosco, è stata la prima persona che l'ha vista fuori quando è uscita, ce l'avevo in braccio, eppure così. C'è tantissima cosa da imparare. Secondo me il nostro bellissimo ambiente, ci sono tantissimi ambienti dove sempre c'è qualcosa da imparare. Il nostro ha questa cosa della condivisione, che il gioco ti deve far condividere con gli altri, e quindi sei obbligato a crescere, non confrontarti, non in maniera agonistica, ma in maniera costruttiva con gli altri. E quindi se resti con la mente aperta, hai tantissimo da imparare. Faccio un piccolissimo inciso, e qui mi è capitato una volta di giocare con qualcuno, non dirò il nome, non dirò il gioco né niente, di giocare con qualcuno a un gioco che ha detto voglio provare. È stata una delle sessioni più noiose e brutte che abbia mai fatto. Ho comprato il gioco è bellissimo. Questo cosa vuol dire? Che nonostante tutto, nonostante quello che può essere, se resti con la mente aperta, puoi imparare e scoprire tantissime cose.
Sì, sì, è vero.
Sì, può succedere che magari semplicemente il modo in cui una persona ti mostra un gioco non è il modo in cui lo giocheresti tu, e poi quando lo approcci tu c'è tutto un altro modo di essere.
Esatto, magari i divi si preparano, magari preparano delle scene, magari quando fanno le cose, si chiama i show, eccetera, così, e quindi ti sembra di poter fare delle cose della Madonna, che poi dici, ma perché non funziona così?
Questo, se devo essere sincera, e con questo racconto di cui molti di voi non sanno niente, penso che andrò a chiudere la diretta. Mm-hmm. È successo anche a me, nel senso che anni fa, ma parliamo di, non so se era il 2012-2013, anni fa, c'è gente che è nata in quegli anni che tra un po' sarà maggiorenne, Cuori di Mostro era appena uscito, in inglese, in generale. E io partecipai come giocatrice a una campagna in cui tutte le persone al tavolo avevano avuto esperienza con Mondo di Tenebra, e avevamo deciso di, per la parte soprannaturale, di ispirarci un po' ai toni di Mondo di Tenebra. Ma tanto che le pelli che vennero scelte furono io, il lupo mannaro, il vampiro, la strega e il fatato, che sono tipo le creature, diciamo, base dei giochi base di Mondo di Tenebra. E c'era un ottimo feeling di gruppo e una grande connessione su quello che era il tono e ciò che volevamo vedere in gioco, nonché molta fiducia tra noi che giocavamo, per cui molta libertà anche nel andare su temi pesanti e sul andare a giocare sulle nostre, sulle cose che ci facevano più male, sapendo che le altre persone al tavolo rispettavano quello che noi tiravamo fuori ed erano pronte a starci vicino e a fare lo stesso. C'era un bell'ambiente. Ogni persona che giocava postava poi i suoi actual play su una discussione su un forum, che era gente che gioca e ancora sta lì, e molte persone leggendolo, quella era una, veramente una bella giornata. C'era gente che seguiva gli actual play, li leggeva come se fossero le puntate di uno show di GDR. E noi non è che ci inventavamo le cose, cioè noi postavamo esattamente quello che dicevamo e poi magari scrivevamo anche ho usato questa mossa perché bla bla bla, quindi anche quel commento nostro non era solo quello che succedeva in gioco. E c'era gente che poi voleva giocare Cuore di Mostro e avere quello, e se non aveva quello ci rimaneva male.
Chiaro.
E io, cioè, non c'è bisogno di andare a prendere Matthew Mercer per questa cosa, è successo a me, certo, in un forum dove non so se arrivavamo a 100 persone, ma neanche no. Cioè, quindi non sono, è che quella situazione, che cioè il gioco, quello te lo fa fare, ma il gioco è una parte. Poi bisogna vedere chi facilita il gioco, com'è il gruppo, com'è l'ambiente di gruppo, che coordinazione di intenti ha il gruppo, perché lì era una situazione particolare che ti succede una volta, io sono dell'opinione se ti succede una volta all'anno sei la persona più fortunata dell'universo per fare campagne come quelle, però non è comune, cioè non era semplicemente gioco a Cuore di Mostro o quello, no, noi avevamo avuto quello perché eravamo il gioco, quelle persone in quel momento che giocavano quel gioco in quella maniera, cioè a rifarlo adesso non verrebbe la stessa cosa. Quindi bisogna anche accettare questa cosa, che il gioco di ruolo è un momento, la giocata è un momento nel tempo che sta lì, e non è detto che verrà la stessa cosa con le stesse condizioni, perché tanto cambiamo in continuazione. E per gli actual play, GDR, le opinioni che abbiamo sui giochi di ruolo, ok, posso ascoltare persona tot che parla di un gioco di ruolo, la sua opinione, ma devo ricordarmi che è la sua opinione. Per quanto possa essere critica, magari io avrò comunque il desiderio di formarmi la mia. E allora potrò fare, diciamo, una media tra le due cose. Ecco. Questo era per dire, il mio momento di fama è stato quello e me ne sono pentita amaramente. No, vabbè, era un modo per spiegare del fatto che può sempre succedere anche quando non te lo aspetti. Quindi l'importante è come reagisci a certe situazioni, come analizzi la situazione. Io lì quello mi ha fatto rendere conto di quanto ero fortunata in quella campagna con quel gruppo, e di come poi ho fatto tante altre campagne di Cuore di Mostro, ma non tutte, mi spiace dirlo, ma non tutte mi hanno dato lo stesso livello di coinvolgimento emotivo.
Chiaro, ma ci sta.
E è una cosa che è normale, quindi
assolutamente
così. E se non avete altri appunti, possiamo iniziare a salutare le persone, che siamo una persona in meno, quindi non possiamo fare mezzanotte.
Ecco.
Se c'era Chiara,
abbiamo detto che avremmo parlato male di Chiara in quanto diva, e invece siamo stati bravi.
Chiara in quanto diva non è venuta. No, non è vero. Non stava bene.
Povera Chiara.
Stava bene, perché altrimenti Chiara, anche Chiara avrebbe avuto tante cose da dire, ma forse la ribeccheremo, Chiara o Gabe di Morgan Gabe, in una futura diretta per parlare anche di altre cose.
Va bene, secondo me.
Grazie di essere stati con me.
Grazie a te di averci ospitato nel tuo lounge.
Grazie per avermi sopportato per la terza volta.
Sì, adesso Francesco puoi andare a casa e aspettare domani gli aggiornamenti di Facebook per vedere quanti nemici ti sei fatto con questa diretta.
Pochini, secondo me.
Pochi, pochi. E non ho nominato Gygax, pensa te.
Cazzo, non abbiamo parlato del culto di Gygax.
Il
C'è
culto di
tanto da dire. Se
Gygax, di
siamo sicuri che non vogliamo continuare.
Montecuc, di Jonathan Tweet
Siamo
e
stati
tutta quella
bravi,
sequela
siamo
di
stati
persone.
bravi. Siamo sicuri che non vogliamo parlare del culto di Gygax.
No, ma io farei una puntata a parte in cui parliamo di quelle persone lì e dei lati
Culto
oscuri,
del.
cioè possiamo fare una puntata di un po'. Sai che vanno tanto i podcast di crime?
Sì, io adoro fare podcast di true
Dovrebbe
crime.
esserci il podcast di crime sul gioco di ruolo, perché abbiamo una sequela di storie in quel senso di gente che è diventata famosa nel gioco di ruolo e poi si è ritrovata indagata per molestie, abusi psicologici, anche fisici, che potremmo farci un podcast intero su sta cosa.
Sì, esatto.
Quindi
Come lo
c'è adesso.
chiamiamo?
Io adesso butto questa idea lì se qualcuno volesse fare un podcast diverso che non c'è, smettetela di continuare a fare i podcast su Dungeons and Dragons perché non se ne può più. Ecco, prendetevi questa idea, ve la regalo, non voglio nemmeno i diritti. Con
Esatto.
questo vi saluto e chissà, forse più avanti faremo una puntata in cui parleremo di Gygax.
Comunque ce l'ho il titolo, eh. Non aprite la porta del dungeon.
Stavo pensando qualcosa tipo a demoni
Come demoni urbani,
tipo demoni
però
urbani.
ma i demoni
Demoni
sotterranei.
podcast di Francesco Migliaccio.
Va bene.
Va bene, ciao a
Ciao,
tutti.
buonanotte. Notte, giorno, a presto.